O Padre, noi ti ringraziamo perché non ci lasci mai mancare la tua parola, che è parola di consolazione, di perdono, di pazienza. Ti ringraziamo anche perché ci scuoti attraverso parole forti, decisive e impegnative. Tu non vuoi che ci lasciamo prendere dalla tiepidezza, dalla comodità che ci porta alla svalutazione della vita, a vivere una vita spazzatura. Ringraziamo anche te, Signore Gesù, perché ti sei richiamato ai profeti e sei il primo e il più grande di tutti i profeti, perché tu sei la parola di verità, la parola che ci porta il messaggio e il progetto del Padre. Ringraziamo anche te, Spirito Santo, perché parli ai nostri cuori e ci apri sempre a una vita nuova, alla vita stessa del Padre e del Figlio. Chiediamo anche a te, Maria, che tu che hai meditato nel tuo cuore la parola del Signore, di aiutarci a farla entrare, questa parola, dentro di noi, per trasformare la nostra vita. Amen. Ecco, vi dicevo, adesso tanto per riprendere chi è questo Amos, lui ha operato come profeta nel regno del nord. Ricordate che i due regni si erano rotti, si erano spaccati, era un unico regno sotto Davide, sotto Salomone, e dopo Salomone con suo figlio Roboamo il regno si è spaccato perché le tasse erano alte, la corruzione era diventata tanta, e allora soprattutto quelli del nord che erano lontani da Gerusalemme si sono detti perché noi dobbiamo stare uniti a questi qui che in realtà ci mungono soltanto come capre, ma non ci danno niente, anzi ci sfruttano, come sapete, tra l'altro, non so se sapete, ma il nord era più ricco e il sud invece era più povero. A sud di Gerusalemme c'è niente, c'è il deserto di Giuda, poi c'è l'oasi di Gerico, che è la cosa più ricca che ci sia, ma dopo, andando più in là, sono soltanto montagne, secco, eccetera. Per cui tutta la ricchezza veniva dal nord. Cioè, ma come, noi siamo qui a lavorare per quelli là, come sempre, no? Quando si dice... Allora, c'era stata questa rottura. E con Geroboamo II, quindi il regno del nord, viene chiamato anche il regno di Samaria, con... 10 tribù, e mentre il regno del sud 2 tribù, la tribù di Levi e la tribù di Giuda, tutte le altre basta, non c'è più nessuno, tutte le tribù sono, e a nord naturalmente anche molto più numeroso, molto più vasto, molto più fertile, zona collinare, eccetera eccetera. Ora Amos che viene dal sud, lui lo vedremo domani, anzi stasera, che c'è un conflitto tra Amos e Amasia, il sacerdote di Betel, e Amos viene dal sud, dunque dice, ma che oggi fa tu nel nord? È andato a profetizzare nel nord, ma lui viene dal sud, era di Tekoa, un villaggio proprio a sud. E allora perché? Ma perché era talmente grande la corruzione del nord, noi l'abbiamo già vista l'altra volta nei primi 7 capitoli, gente ricca, gente che sfrutta i poveri, un lusso sfrenato, letti d'avorio, cibi deliziosi, un culto formalista ma anche idolatrico, poi immoralità diffusa e soprattutto lo sfruttamento degli ultimi, di quelli che non valgono niente. Voi vendete, comprate i poveri per un paio di sandali, per dire la corruzione a che punto era arrivata. Ebbene, ecco che allora dopo aver visto, dopo aver profetizzato contro tutte le false sicurezze dei grandi, lui li chiama guai agli spensierati di Sion, spensierati perché quelli che si desiderano, che si considerano sicuri sulla montagna di Samaria, quelli che dicono ah noi siamo devoti al Signore, siamo i primi di tutte le nazioni, eccetera, eccetera. Sarete i primi ad andare in esilio, sarete i primi ad essere deportati. Ecco, bene, adesso vediamo un po'. Questo sesto, settimo capitolo comincia con alcune visioni che Amos ha. In realtà le visioni sono cinque, ma noi qui ne vediamo soltanto tre, perché domani andremo avanti, questo capitolo settimo ci fermeremo soltanto alla terza visione, perché dopo le altre andranno avanti. Cominciamo. Ed ecco ciò che mi fece vedere il Signore Dio. Egli fermava uno sciame di cavallette, cavalletta in ebraico si chiamava Arbè, che il nome Arbè però, che noi diciamo cavalletta, in realtà letteralmente vuol dire distruttore. Allora, perché quando arrivavano le cavallette mangiavano tutto, non rimaneva più niente. Allora, il Signore mi fece vedere, egli formava uno sciame di cavallette quando cominciava a germogliare la seconda erba, quella che spunta dopo la falciatura del re. A che cosa si riferisce? Il re, che era Geroboamo, come tutti i re, avevano già a pagare le tasse, la gente era povera, però se avevi il campo, la prima falciatura toccava al re, quindi la prima erba, il primo fieno toccava al re. Quindi, però dopo la prima falciatura, quella che toccava al re, c'era quella del contadino, c'era quella del padrone della terra, e se arriva alle cavallette sei spacciato. Allora il Signore mi fece vedere questa cosa, no? Che arriva dopo, quando spunta l'erba, dopo la falciatura del re. Quando quelle stavano per finire di divorare l'erba della regione, io dissi, Signore, perdona, come potrà resistere Giacobbe? Giacobbe è un altro nome di Israele, no? Ricordate che il nome del secondo figlio di Isacco, il primo era Esaù, chiamato anche Edom, e poi lo vedremo, e il secondo era Giacobbe, dove anche il nome è Yaakov, di che mica per niente, no, in croato si dice Yaakov, ma in ebraico è Yaakov, letteralmente vuol dire colui che fa lo sgambetto, sgambettatore, uno che ti tiene per il piede, no? Immaginate uno che cammina, tu stai dietro, questo qui alza il piede, tu lo prendi, cade giù. Allora, di fatto,
sono nati perché sono due generi.
Sì, quando è nato Giacobbe teneva per il calcagno, ma poi ha passato tutta la vita a fare sgambetti lui, comunque, ed è per quello che è rimasto poi lo sgambettatore. Cioè, che poi non solo ha fatto sgambetti, ma ne ha ricevuti tanti, perché poi, come sempre, no? Chi sputa in cielo si sputa in testa, e dunque Giacobbe ha fatto, però Dio lo ha portato, poi gli cambia il nome. Cambiare il nome vuol dire cambiargli non solo il significato del nome, ma cambiargli il destino. D'ora innanzi tu non sarai più Giacobbe. Di fatto credeva di essere un cacciatore, ma finì sempre per essere cacciato. Perché? Ma perché quando tu fai del male, in realtà, e Dio sceglie lui proprio quando Giacobbe non è più vincitore, è un perdente. Allora nella Bibbia, quando il Signore si rivolge a Israele, il popolo, dicendo Giacobbe, è come se dicesse, Signore è un poverino, è debole, infatti dice, Signore perdona, come potrà resistere Giacobbe, cioè questo popolo così debole. Mentre invece quando Israele vale, allora viene chiamato Israele, che vuol dire colui che combatte e che vince, quando Dio gli cambia il nome al quadro dello Yabok. E quindi come potranno esistere Israele? Come potrà? E tu a tanto piccolo, il Signore si impietosì. Questo non avverrà, disse il Signore. Quindi vedete come il profeta è capace di intercedere, no? Un po' come Mosè, vi ricordate Mosè che si mette sul monte a intercedere per il popolo, questo popolo che non è fedele. Signore, uccidi me piuttosto, non uccidere lui. E allora, quindi, vedete quindi il ruolo del profeta, che è quello di intercedere. Ricordate che il profeta non è, ripeto per l'ennesima volta, l'ho detto magari nelle altre 25 meditazioni, perché questa è la 26esima, sui profeti minori, gli altri le trovate tutte registrate sul sito. E il profeta non è uno che si mette davanti alla sfera di cristallo e dice vedo, prevedo. Profetes vuol dire è uno che parla davanti a Dio. Cioè vuol dire, ricordate, primo profeta che noi abbiamo, che però non ha scritto niente, ve lo ricordate qual è? Elia. Quando parlava, cominciava sempre così, lui. Per la vita del Signore davanti al quale io sto. Ecco, chi è il profeta? È colui che sta davanti a Dio e che parla davanti a Dio, mettendosi anche in ascolto di quello che Dio dice. Quindi io parlo davanti a Dio, sto dicendo le cose di Dio. E allora il profeta è colui che stando davanti a Dio cosa fa? Parla a favore del popolo, è l'intercessore per eccellenza, quindi intercede. Seconda visione, ed ecco che mi fece vedere ciò che mi fece vedere il Signore Dio chiamava per il castigo il fuoco che consumava il grande abisso. Immaginate cosa succede quando arriva il grande caldo. Secca tutto, siamo in Israele, il caldo d'estate dardeggia fino a prosciugare, no? E secca tutto, allora non c'era un modo di fare l'irrigazione, e però basta lì un minimo, una scintilla, qualcosa, l'autocombustione bruciava tutta la steppa, oppure arrivava un fulmine. Bastava un fulmine che poi incendiava tutto, non c'erano pompieri, non c'era niente. Quindi quando bruciava tutto rimaneva più niente. E quindi consumava il grande abisso. Poi si pensava che del grande abisso, simbolo del potere del male, il grande abisso era il luogo dove Dio aveva, dove c'era la minaccia di morte, no? Ricordate che il Signore... Gesù stesso, ricordate, quando manda nell'abisso il demonio legione, no? E il mare era il simbolo dell'abisso, quindi nell'abisso c'era questa potenza negativa, questo potere del male che distruggeva. Quindi tutto ciò che era distruttivo veniva dal grande abisso. Il nostro Dio è il Dio della vita. E allora il fuoco che consumava il grande abisso e divorava la campagna, e io dissi, Signore, desisti, come potrà resistere Giacobbe? È tanto piccolo. E il Signore se ne pentì. Neanche questo avverrà, disse il Signore. Vedete, è il Dio della misericordia, il Dio che perdona. Però ci sono situazioni in cui a un certo punto non è più possibile, cioè non è più possibile perdonare, ma neanche il profeta osa intervenire. Adesso vediamo, terza visione. Ed ecco ciò che mi fece vedere il Signore Dio. Terza visione è un po' più, come dire, fantasiosa. Immaginiamo la scena. Il Signore stava sopra un muro tirato a piombo, nel muro dritto, no? Con un piombino in mano. Il Signore mi disse, che cosa vedi, Amos? Io risposi, un piombino. Il Signore mi disse, io pongo un piombino in mezzo al mio popolo Israele, non gli perdonerò più. Piombino vuol dire, cioè, se il muro è storto, no? Devo abbatterlo. Allora, ormai Israele è diventato storto, non c'è più niente, ricordate la rettitudine, è anche qualcosa di dritto, no? Se tu non sei più retto, vuol dire che sei storto. Deviare dalla retta via è un allontanarsi dalla rettitudine. Quindi io pongo un piombino, non gli perdonerò più, saranno demolite le alture di Isacco e i santuari di Israele, saranno ridotte in rovina. Cosa sono le alture di Isacco? Non so se lo sapete, che Isacco doveva essere sacrificato sul monte di Moria. Dove si trova il monte di Moria? Allora, secondo la tradizione ebraica, esatto, dove c'è il Tempio di Gerusalemme, lì è costruito sul monte di Moria. Ecco, e allora il dire che verrà distrutto il Tempio di Isacco, che era, non era di Isacco il Tempio, era un luogo dove si ricordava il sacrificio di Isacco, cioè la fede di Abramo, quando Dio mette alla prova Abramo e gli dice: Abramo, mi ami davvero o ami le cose che ti do? Ami me o ami i miei doni? Perché noi spesso confondiamo i doni di Dio con Dio, no? Ami Dio o ami le grazie che ti dà? E se lui le grazie te le togliesse, te lo ami ancora? Capite un po' come... io raccolto, dico sempre l'immagine della massaia che entra nel pollaio, tutte le galline corrono, no? Come vogliono bene le mie galline? Ma amano te o amano Becchime? Allora, ecco Dio che dice ad Abramo: ebbene, se io ti tolgo il Becchime, mi ami ancora? Vai sul monte e sacrificami tuo figlio. E Abramo va. Quasi a dire: Signore, sei tu il mio tesoro. Questo è un dono che tu mi fai, ma io non rinuncerò mai a te. E Dio dice: non lo voglio tuo figlio, non voglio sacrifici umani. Ma era una prova, no? Per dire: ma davvero tu mi ami? E io sono al di sopra di ogni altra cosa. Ricordate il primo comandamento? Io sono il Signore, il Dio tuo, non avrai altri dei di fronte a te. Quindi vuol dire: sono il primo, sono l'unico, non devi avere altre cose che dividono il tuo cuore. Se tu ami me, io ti do tutto e sono, tu hai l'amore, la pienezza, perché sono amore. E allora io cosa faccio? Distruggerò le alture di Isacco, cioè ormai il Tempio di Gerusalemme finirà male anche lui. Ma, e poi tutti gli altri templi finiranno in rovina, quando io mi leverò con la spada contro la casa di Geroboamo. Cioè, però lo fate bene, in questo caso, non so se avete notato, il profeta non interviene più, cioè Israele si è allontanato. Adesso, secondo invece i primi padri della Chiesa, dicevano: in realtà il monte di Moria non è il monte dove sorge il tempio, di dove sorgeva il suo tempio di Gerusalemme, ma è il monte del Calvario, è lì che Abramo ha risparmiato suo figlio, ma Dio non ha risparmiato suo figlio, ha voluto che desse la vita perché noi fossimo salvi. Dio ha tanto amato il mondo da donare a noi suo figlio, da donarci la vita, la sua stessa vita attraverso il figlio. E allora ecco qui come il profeta non interviene, perché l'idolatria è un peccato troppo grande. Ma ricordiamo che è un modo di dire che Dio punisce. In realtà Dio non ha tempo da perdere per punirci, perché ci puniamo da soli. Quando noi scegliamo il male, in realtà non è Dio che ci punisce. Nella lingua ebraica la parola giudizio si dice mishpat, che di per sé vuol dire è il risultato endemico del male che ho fatto, no? Immaginate che io mi sono ubriacato, torno la sera in automobile, sbatto contro un muro, sfascio la macchina e dico: il Signore mi ha punito. No, è il risultato della mia ubriacatura, non è che il Signore mi ha punito, no? Cioè, in fondo, nella Bibbia non c'è mai la punizione di Dio, non Dio non ha tempo di perdere, siamo così bravi a punirci da soli. Per cui, e Dio casomai dice: questo è il giudizio, lo fai tu, io metto davanti a te il bene e il male, se tu scegli il male sei tu che ti giudichi da solo. Faccio un altro esempio banale, se volete. Immaginate che io non sappia nuotare, faccio finta di non saper nuotare, ho fatto anche l'istruttore di di molto i miei tempi, quando ero in seminario, anche dopo i primi anni da prete, e avevo fatto anche predetto a quell'epoca. Ora, immaginate lo sappia notare, io cado in piscina e grido aiuto, annego, mi buttano un salvagente. Allora, io guardo il salvagente, fatica, dico no, è un'illusione ottica, e annego. Allora, se io fossi entrato in piscina e fossi annegato senza nessun problema, sarebbe stato un incidente. Ma nel momento in cui mi hanno buttato il salvagente e lo rifiuto, in quel momento diventa suicidio. Capito? Cioè, ogni volta che io, anziché scegliere il bene, scelgo il male, faccio karakiri. Non è il Signore che mi uccide. Se tu scegli, ricordate il libro del Deuteronomio, io metto davanti a te il bene e il male, scegli che cosa vuoi prendere. Io metto la luce e le tenebre, devi scegliere se è la luce o le tenebre. Questi giorni il Vangelo di Giovanni presentava continuamente, nella liturgia non ambrosiana ma romana, presentava continuamente questa situazione di rifiuto della luce. Gesù arriva come luce del mondo e gli uomini dicono no, noi ne facciamo a meno. Gesù arriva e ti dà l'acqua della vita e dice no, grazie, preferiamo morire di sete. Cioè, però il problema è nostro. Ancora, e allora non gli perdonerò più perché? Ma perché ha scelto di vivere senza Dio. E se tu scegli di vivere senza di me, non è che io, Dio ci rispetta nella nostra libertà, eh? Se io dico no grazie, lui ci rispetta. E allora, dopo aver fatto queste, dopo aver detto pubblicamente queste tre visioni, ecco cosa succede. Amasia, sacerdote di Betel, che era era un tempio costruito proprio al centro della Palestina, dove Giacobbe, andando verso, scappando da suo fratello che lo voleva uccidere, dopo aver imbrogliato il padre, dopo aver rubato la primogenitura, dopo aver rubato anche la benedizione, essersi spacciato per il fratello, eccetera, eccetera, sta scappando perché non ce la fa più, e lì, ormai che da cacciatore è diventato preda, deve scappare, perché il fratello gli ha giurato che lo ucciderà. E a un certo punto cosa fa Giacobbe? Si sta addormentando dopo aver messo un sasso sotto la testa per non che le formiche non vadano dentro nelle orecchie. A un certo punto un sogno, famoso sogno, di una scala che dalla terra raggiunge il cielo. Cioè Dio vuol venire a te. E lo dice, non temere Giacobbe, io sono il tuo Dio. Io, quando tu... eri cacciatore, io non ero con te, perché io, Dio non è mai con i cacciatori, ma con le prede. Ma quando tu da cacciatore diventi preda, perché Dio è con gli ultimi, non è mai con i primi. Non è mai con i vincenti, ma con i perdenti. Per quello che Gesù si è fatto perdente. Per quello che Gesù dice, beati quelli che piangono, non quelli che ridono. No? E allora ecco, e lì allora Giacobbe dice, qui questo luogo lo chiamerò Betel, Betel, casa di Dio. E poi sorse un tempio, per il momento prese la pietra, la mise in piedi, ci versò su vino e olio, in modo tale che penetrasse, che rimanesse il segno, perché lì sarebbe nato. E in effetti in Samaria, proprio lì dove Giacobbe, c'era nato un tempio, ma guarda caso questo tempio è diventato un tempio idolatrico. Ci avevano messo dentro i famosi vitelli d'oro, no? E allora dice, il sacerdote di Betel, Amasia, cioè un sacerdote quindi non... uno dei sacerdoti discendenti da Levi che operavano a Gerusalemme, ma uno dei sacerdoti, ricordiamo qui siamo, Amos profetizza nel secondo, ai tempi di Geromo II, nel 700, tra il 783 e il 753, quindi questo è il periodo. Ricordate che nel 722 tutto il regno di Samaria viene distrutto, quindi morto Amos, probabilmente rimane per ben poco tempo ancora Samaria. E allora, ecco, sacerdote di Betel, che uno dei sacerdoti eletti dal re, non da Dio, non facevano parte delle tribù sacerdotali, la tribù sacerdotale, mandò a dire a Geroboamo, re di Israele, Geroboamo II, Amos congiura contro di te in mezzo alla casa di Israele. Il paese non può più sopportare le sue parole, perché così dice Amos, di spada morirà Geroboamo, Israele sarà condotto in esilio, lontano dal loro paese. Cioè dire la verità, no? Guardate che dire la verità non conviene mai, no? Si finisce male. conoscete il proverbio arabo che dice: regala un cavallo che ti dice la verità, ci servirà per scappare, perché normalmente la verità dà fastidio, no? E allora ecco che allora dà fastidio, questo sta dicendo la verità, bisogna eliminarlo. Amasia disse ad Amos: vattene, quindi per ingiunzione del re. Amasia è andato dal re a dire: questo scoraggia la gente, va in giro a fare profezie contro di te, contro il regno, dicendo che finirà tutto male, che se andate avanti così crollerà tutto, finirete tutti in esilio, vi porteranno via, sarete deportati, quindi scoraggia la gente, no? Uno che fa questo qui, fa il disfattista. Allora Amasia va da Amos e gli dice quello che ha detto il re: vattene, veggente, ritirati dal tuo paese di Giuda, cioè tu sei del sud, che ci fai qui? Vai al tuo paese a predicare, vai là a profetizzare, là mangerai il tuo pane, là potrai profetizzare, ma a Betel non profetizzare più, perché questo è il santuario del re, è il tempio del regno. Amos rispose a Amasia: non ero profeta, cioè non sono stato io a diventare profeta, non lo volevo, io facevo altro. Non ero neanche figlio di profeta, quindi non sono discendente, mio padre faceva il profeta, è diventato profeta anch'io, no. Ero un pastore, quindi allevavo le pecore, ero un raccoglitore di sicomori, non so se sapete com'è il sicomoro, cioè a parte che il nome sicomoro dal greco psychos moros, moros vuol dire matto, psychos vuol dire fico matto, cioè vuol dire, ma non vuol dire fico selvatico, perché non è un fico selvatico, fico matto, cioè sembra un fico perché fa i frutti dolci eccetera, ma se su dei frutti uno un po' attaccato all'altro eccetera, andate su internet, guardate sicomoro, era pregiato per il legno perché poteva arrivare fino a 20 metri, 20-25 metri un sicomoro enorme per il legno, ed era un legno pregiato, pensate che per gli egiziani l'albero era dedicato alla dea Hathor, dagli egiziani, e la dea Hathor era la dea dell'amore, e questo legno veniva usato per fare le bare, i sarcofagi da conservare i re egiziani o comunque i dignitari che avevano, non so, perché era un legno che resisteva, che tant'è vero che ancora adesso quando trovo qualche mummia mi trovano ancora i sarcofagi fatti di sicomoro. E allora io facevo solo il raccoglitore, di per sé vuol dire uno che faceva le punture nel sicomoro, no? Non nel sicomoro, ma nei frutti. Per farli maturare prima, allora andavano, facevano con degli aghi, in modo tale che maturavano prima i frutti, così, perché se no rischiavano di marcire, invece poi maturavano, tiravano fuori ed erano molto dolci, molto nutrienti. E allora io facevo questo mestiere, quindi così io stavo bene lì. Il Signore mi prese da dietro il bestiame, il Signore mi disse: va, profetizza al mio popolo Israele, cioè il nord, non al sud. Ora ascolta la parola del Signore, quindi tu mi dici di non parlare, sappi che cosa ti dico io adesso. Tu dici: non profetizzare contro Israele, non predicare contro la casa di Isacco, casa di Isacco sono nord insomma. Ebbene, dice il Signore, tua moglie si prostituirà nella città, i tuoi figli e le tue figlie scadranno di spada, la tua terra sarà spartita con la corda. Tu morirai in terra immonda, cioè verrai deportato. Terra immonda è terra pagana. Israele sarà deportato in esilio, lontano dalla sua terra. Quindi guarda che tu, quindi nel 722, ho già detto che lui ha profetizzato tra il 783 e il 753, quindi di lì, morto Geroboamo II, pochi anni, e poi arriva la distruzione, e quindi dice: t'attento, guarda che quando verrà distrutta Samaria, e tutti verranno deportati. Ricordate che gli assiri, non i babilonesi, gli assiri sono stati i primi a inventare un genere che poi è stato perfezionato da Stalin e anche adesso da Putin, che è quello del genocidio. Il genocidio, sapete cos'è? È il prendere un popolo, deportarlo in massa in un'altra latitudine che è in un'altra, quindi vuol dire questo po', se io prendo l'Italia, tutti gli italiani, li deporto in massa, li porto in Centrafrica, la cultura italiana se ne va, perché la cultura è legata al clima, alla storia, al luogo, eccetera, per cui si chiama genocidio, che non vuol dire popolo, tu uccidi un popolo, cioè una cultura, e questo era lo stile che loro usavano, per cui tutti gli ebrei che sono stati deportati con la morte, con la distruzione di Samaria, cioè è importante ricordarlo, non sono più tornati, mentre quelli di Babilonia erano soltanto esuli, questi invece erano deportati, non torneranno più, per cui in Israele di fatto le tribù che sono rimaste, soltanto la tribù di Levi, la tribù di Giacobbe e poi quella di Giuseppe che era vicino di Beniamino, che è proprio vicino a quella che si trova nel sud, ma degli altri tribù non rimane più neanche adesso, quelli che si dicono siamo israeliti non esistono più, la tribù di Manasse, la tribù di... no, non si esistono più, perché? Perché non sono tornati, cioè si sono dispersi nelle genti, in mezzo alle genti, per cui, mentre invece dopo la deportazione di Babilonia quelli che volevano poi hanno potuto tornare, che è un'altra cosa, perché era una deportazione, non era un esilio, non era un genocidio, portar via tutto. E allora tu finirai così, cioè tu non, è come in fondo, guardate, è veramente una specie di monito per noi, quando noi leggiamo il profeta sta parlando a noi adesso, come dire, guarda che il Signore fa di tutto per portarti alla vita, ma tu puoi rispondere no, ma guarda che se rispondi no, non potrai finire bene, perché dire no alla vita vuol dire scegliere la morte, dire no alla luce vuol dire scegliere le tenebre, e quindi è un invito, e guarda, tu rifiuti la parola che il Signore ti sta dicendo perché tu ti possa convertire, sappi che non potrai finire bene, senza Dio non fai molta strada. Penso che possiamo fermarci qui questa sera.